Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto e hai creduto? Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Questa è la prima chiusura del Vangelo di Giovanni, a cui poi succede un'aggiunta tardivamente. E il Vangelo di Giovanni, lo sappiamo, è il Vangelo che riguarda la predicazione ormai dell'ultima parte del primo secolo, dunque quando è vivente solo l'Evangelista Giovanni e gli altri sono per lo più già morti. E dunque avete visto, no? Giovanni parla di questa apparizione di Gesù nel Cenacolo e fa riferimento anche al dono dello Spirito Santo, quando tutti noi sappiamo che il dono dello Spirito Santo viene a Pentecoste. Dunque chi scrive questo Vangelo o chi predica con questa logica di Giovanni conosce già tutti gli elementi che hanno costruito la Chiesa, la comunità dei credenti in Cristo. Perché dico questo? Perché Giovanni a questo punto, o la Chiesa che pensa queste cose, si trova davanti a una categoria di persone come Tommaso. Una categoria di persone che sanno che Gesù è risorto, ne hanno sentito parlare, ma non hanno capito bene cosa significhi. E quella categoria di persone non è tanto diversa da te, che sai che Gesù è risorto, sai che questo implicherebbe una serie di aspetti nella tua vita, però veramente che cosa riguardi la tua esistenza forse non l'hai ancora veramente scoperto. Soprattutto al tempo in cui si scriveva questo Vangelo c'era una corrente di persone che cominciava a dire: ma sì, va bene, se Gesù è il Figlio di Dio lo crediamo, ma allora guardiamo verso il cielo, vediamo un po' l'aspetto spirituale, no? E lasciamo perdere tutto quello che attiene alla carne. Cominciavano già le eresie che dubitavano della natura umana del Figlio di Dio, della distinzione tra le due nature, natura umana e divina, nel Figlio di Dio. Allora qua, in questo brano, si incrociano tutte queste istanze. Il momento in cui c'è gente che Gesù non lo ha visto, non ha saputo della risurrezione ma non lo ha visto risorto, gente che invece parla come come di un'esperienza che ricorda benissimo, molti stanno pensando che forse è una storiella, è un fantasma, è una realtà solo spirituale che non ha niente a che fare nella carne. E qua allora la Chiesa si preoccupa di gente che sta in queste difficoltà, si preoccupa di te, che forse ancora oggi, alla luce di tanta esperienza teologica della fede nella resurrezione, pensi ancora che la carne sia qualcosa di negativo e lo spirito invece qualcosa da ricercare a tutti i costi, ma non lo spirito di Dio, perché lo spirito di Dio, questa è la differenza, discende, viene da Dio, ti investe, e dove ti investe? Nei pensieri, ti investe nelle idee, nelle immagini, no? Ti investe nella storia, ti investe nella carne, ti investe nella tua vita. È là che scopri la presenza dello Spirito. Se uno mi dice che sente lo Spirito come qualcosa di evanescente, quello non è lo Spirito di Dio. Perché se lo Spirito di Dio, all'inizio dell'economia della salvezza, pronunciando le parole alla Vergine Maria, permette che la parola diventi carne, non può essere che lo stesso Spirito, quando incontra la tua vita, la tua parola fa diventare una fantasia che vola per aria. Dunque la carne è il luogo nel quale bisogna cercare la resurrezione di Cristo. Chi la cerca nella carne crede nella resurrezione della carne del Figlio di Dio, crede nella resurrezione della propria carne. Chi la ricerca altrove, non so dove, quando poi dovrà fare i conti con la storia, dirà che la storia è difficile, che la fede è buona ma poi non si può mettere in pratica, che contrariamente a quello che diceva la lettera di Giovanni oggi, i comandamenti di Dio sono gravosi, ma non è questo che pensi tu. Non sei tu quello che dice che è sempre difficile fare le cose di Dio? E allora Giovanni, che nella sua lettera, quella che abbiamo letto nella seconda lettura, quando ti dice che i comandamenti di Dio non sono gravosi, che cosa dicono alla tua vita? Ma torniamo a quella narrazione, al momento in cui c'è qualcuno nella Chiesa che Gesù non l'ha visto, che Gesù non lo ha toccato. Non ha conosciuto bene le implicazioni di questo fatto della resurrezione. E questo qualcuno si chiama Tommaso, questo qualcuno si chiama tutti gli uomini che in Tommaso in qualche modo si riconoscono. Allora Gesù che cosa farebbe per Tommaso? Farebbe girare il sole? Farebbe qualche prodigio? Cosa farebbe il Verbo per mostrare al Tommaso di questa epoca che egli veramente è risorto? Gli apparirebbe nei sogni? No, vi dico, dici a Tommaso allora e dici a Tommaso oggi, avvicinati, metti le tue dita nel costato, nelle mie piaghe, guarda, constata che io nella carne sono con te e nella carne ti parlo e nella tua storia intervengo e tutto quello che io ho detto e fatto ora è per te occasione di evangelizzazione. È la tua missione nel mondo. E se tu non potessi sentire e vedere le mie piaghe, il mio costato, come hanno fatto le mistiche, se tu non avessi potuto toccare con mano questa carne, va nel mondo, tocca la carne degli uomini che stanno in difficoltà. Guarda le persone che sono ferite, ma guarda che non ti sto invitando ad avere una pietà pelosa nei confronti di quelli che, non so, giacciono da qualche parte sulla strada. Io ti parlo del tuo vicino che non crede in Dio. Io ti parlo del tuo familiare che ricusa le cose dell'Onnipotente semplicemente perché non le conosce. Allora tu non gli parlare delle cose del cielo che non le capirebbe. Fagli vedere nella carne che tu credi. Fagli toccare le tue piaghe per vedere che tu non disperi dell'amore di Dio. Fagli vedere come nella tua vita è dispiegato il Vangelo della salvezza e non c'è bisogno di nessun prodigio se non quello della tua fede, del tuo affidamento e della tua speranza che anticipa i tempi del Messia. È interessante che Giovanni qua ci tiene a dire la prima fine del suo Vangelo, no? La prima dice: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Sai perché? Perché questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo. Gli altri non servono. Non mi riferisco solo a tutta quella letteratura pseudomistica che si preoccupa di descrivere anche i minimi particolari della barba di Giovanni, non so, di Pietro o di qualcun altro, ma che esce fuori da questo contesto. Se vuoi conoscere il Figlio di Dio, non affidarti a vie ulteriori, ma conoscilo nella carne, là dove egli voglia manifestarsi. Non siamo forse noi il corpo di Cristo? Non siamo forse noi la sua carne, le sue braccia, le sue gambe, il suo cuore in mezzo al mondo? Dunque non siamo noi quelli che portano le piaghe della morte per la resurrezione? Gli uomini vedano questo, ti conoscano, si sentano amati e si convertano. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti benediciamo per la resurrezione del tuo Figlio. Ma ti siamo infinitamente grati per l'incarnazione del Verbo, quella che lo Spirito ha operato nel seno della Vergine Maria e lo stesso Spirito opera nella speranza di tutti i tuoi figli, in tutti i tempi, fino alla fine. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza e suscita in noi la preghiera autentica. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo di smarrimento e di incertezza e di dolore a causa della malattia tra gli uomini, possa la tua Chiesa fissare l'attenzione sulle piaghe del tuo Figlio come luogo di benedizione per tutte le generazioni. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver testimoniato la fede nella resurrezione del tuo Figlio tutte le volte che ci siamo scandalizzati della nostra debolezza e della debolezza del nostro prossimo. Aiutaci a riparare, a sostenere i nostri fratelli, a raggiungere i lontani, non con le parole, ma con la nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini di questo tempo, che sono afflitti da molte prove, per quelli che si sentono lontani solo perché non ti hanno conosciuto, per quelli che sono chiusi in se stessi perché mai raggiunti da una parola di salvezza. Riscatta i tuoi figli in questo tempo, possano testimoniarti davanti alle genti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Portano nel cuore il desiderio di credere e la difficoltà di testimoniare. Desiderano nutrire speranza nella resurrezione, ma conservano in sé ancora il timore della morte. Tu salvali da ogni male. Mettili al riparo dalle seduzioni del maligno che li inclinano a cedere. Guariscili nel corpo, guariscili nello spirito. Ti ricordiamo anche tutti quelli che abbiamo amato e non ci sono più. Per Cristo nostro Signore.